Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quarta parte, estate 1930. Sezione 1. Nell'estate 1930 sperimentai la potenza della croce. Ma prima le devo narrare il mio Venerdì Santo. Il periodo che va dalla Domenica di Passione alla festa della Santissima Trinità è sempre stato per me un periodo amatissimo e desideratissimo. Neppure il Natale ha per l'anima mia quella potenza che ha il sunnominato periodo. Sono sempre stata una piccola innamorata del crocifisso, bisogna ricordarselo, e perciò il periodo commemorativo della Passione ha per me una attrazione che nulla riesce a superare. Dopo questo periodo, che per me si conclude col dì dell'Ascensione, viene la Pentecoste. Altra festa a me dilettissima. Lo Spirito Santo, l'amore, la luce, il fuoco. Oh, come amo questa terza persona della Trinità Santissima. Mi parrebbe che il mio giorno fosse orbo di luce se non lo iniziassi col Veni Sancte Spiritus. E anche durante la giornata, se qualcosa mi assilla, mi turba o mi è oscura, mi volgo al Paraclito con la fiducia di un bimbo verso il sapiente che tutto sa. La novena dello Spirito Santo è per me sempre piena di una soprannaturale delizia e letizia, che culminano toccando una luce vivissima nella mattina di Pentecoste. La maggioranza dei cattolici commette un grande errore dimenticando troppo di frequente la prima e la terza persona della Santissima Trinità. Anche segnandosi della croce, molti dicono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma in realtà pensano solo al Figlio. L'ottusità della natura nostra è tanto viva che ben pochi sanno concepire ciò che è solo Spirito e perciò si appuntano al Figlio, l'unico dotato di corpo. Le persone pie accumulano comunioni sacramentali con comunioni spirituali, ma non pensano neppure, e sentendolo dire quasi inorridiscono come di una bestemmia, che si possa, anzi, che sia atto di amore doveroso abbracciare il Padre che è nei cieli con continui atti di rispettoso affetto e fare delle cresime spirituali che ci rinnovano l'infusione dei sette doni divini dei quali abbiamo sempre tanto bisogno. Per mio conto, ho sempre cercato di rimediare a questa lacuna della maggioranza. Da quando sono entrata nella luce di Cristo, ho sempre cercato di riparare a questa mancanza di devozione verso la prima e la terza persona della triade santa. Non sempre ci è concesso di dire il Pater con quella tranquillità e riflessione che una tale sublime preghiera richiede per essere proprio preghiera. La stessa abitudine di dirla fa sì che tante volte si ripete macchinalmente. E quando l'anima è assente, a che è valida la preghiera? A nulla. Resta un borbottio meccanico di labbra distratte. Ma quando dal fondo del nostro spirito scoccano come frecce le brevi invocazioni, le ardenti, seppur laconiche, confessioni di amore, come ne deve giubilare l'Altissimo e rispondere con benedizioni di potenza infinita. Oh Padre mio, Padre t'amo, Padre guarda la tua creatura, Padre m'affido a te. Oh brevi e infuocate preghiere che dite al Creatore come noi, creature sue, ci ricordiamo di Lui. Quale merito ci acquistate e quante grazie ci ottenete? Quando nel pianto o nella gioia, nel fervore o nell'aridità, nella sicurezza o nel turbamento e nelle ore di cui un evento ci tiene in forse sulla via da seguirsi, quando a sole che illumini il nostro giorno, noi eleviamo un sospiro d'amore e di desiderio allo Spirito settiforme, oh, come egli risponde, scendendo con i suoi tesori di luce, di carità, di sapienza, di fortezza. Avevo abituato anche le mie figliuole del circolo a questa tanto benedetta elevazione della mente al Padre e allo Spirito Santo. Ma dubito molto che esse le siano rimaste fedeli. Per tornare in argomento, le dirò dunque come il periodo che va dalla Domenica di Passione alla Santissima Trinità fosse un grande periodo per me. Lo è. La Settimana Santa, poi, mi ha sempre commosso il cuore anche nei periodi più burrascosi. Che un Dio morisse per noi, e in quel modo, era per me qualcosa di così sublime che sentivo sciogliersi l'anima mia da ogni gelo nei periodi tristi della giovinezza e nei seguenti sentivo la più profonda commozione invadermi l'anima con un oceano di fiamme. Per le idee materne non ho mai potuto assistere in pace alle funzioni della Settimana Santa. Mamma, in prossimità delle feste, è sempre divenuta più intrattabile del solito e per evitare scene in contrasto con la solennità bisogna usare una diplomazia sopraffina. Non giova granché, ma qualcosa fa. Dovevo perciò accontentarmi della comunione quotidiana e di fugaci visite in chiesa, rubando i minuti a suon di corse che mi portavano il cuore in gola durante le uscite per le spese. È comodo esser praticanti quando nessuno ci ostacola nella devozione. Ma che merito sarà serbato a coloro che devono sfidare le ire altrui e ricorrere a mille sante astuzie per poter andare nella casa di Dio? Nella Settimana Santa del 1930 io ero ancor più del solito infiammata di spirito d'amore e di riparazione. Avendo occasione, in grazia del circolo, di uscire più di frequente, sguizzavo in chiesa come un pesciolino sfuggito dalla rete. Il grande crocifisso dell'altare mi pareva mi guardasse con occhi più imploranti che mai. Quel crocifisso. Io non lo vedrò mai più, ma ritroverò in cielo, cambiate in gemme, tutte le lacrime che ho pianto sul suo petto e sulle sue mani trafitte, quando potevo trovarlo deposto nella cappella dell'arcivescovo nei periodi che sull'altare maggiore veniva messa una statua. Lo accarezzavo, col mio fazzoletto levavo la polvere che insudiciava il suo viso, le sue mani, i suoi piedi, e lo baciavo e lo bagnavo di pianto. Non mi pareva vero di poterlo toccare così. Non mi pareva più un legno inanimato, ma un corpo vivo e palpitante. E come a corpo vivo gli facevo nel pianto mille domande pietose. Povero Gesù, ti fan tanto male questi chiodi, queste spine, queste lividure. Oh, come te le vorrei levare, a qualunque costo. Sono le divine sciocchezze dell'amore. A taluno parranno sentimentalismi. Non lo sono. Quando si ama uno in maniera assoluta, si dicono sempre e con vera convinzione. La madre sulla cuna del suo bimbo che piange non si strugge nell'ansia di levargli la bua a costo di prenderla lei e non dice le dolci frasi che non sono mai ridicole, anche se bamboleggianti. La moglie amorosa non si curva, resa tutta pietà sul consorte infermo, crucciandosi di non poterlo sollevare nel suo soffrire, e non ha per lui tenerezze di mamma oltre che di sposa, e parole simili a quelle usate su una cuna? E perché non si dovrebbe amare Gesù con la stessa struggente tenerezza di come si ama un marito e un figlio? Almeno con la stessa tenerezza. Ma in realtà si deve amarlo con molta, molta, molta più tenerezza. Perché credere e giudicare sentimentalismo le carezze date a un crocifisso o a un Sacro Cuore? La santina di Lisieux non fa certo ridere quando sfoglia le sue rose e di ogni petalo se ne fa uno strumento per carezzare il suo Signore. Quelle rose sfogliate su di lui erano l'emblema della sua vita che si sfogliava nell'olocausto d'amore. Non sentimentalismo, ma amorosa follia, corroborata dalla realtà dell'olocausto. Anche le mie carezze sul Cristo crocifisso, anche le mie lacrime e le mie parole non erano emozioni ridicole di donnetta sentimentale e isterica. Erano bisogni veri e virili del cuore che già si immolava per essere simile al suo Dio. Oh, comprendo molto bene i grandi pianti della Maddalena, le sue, dirò così, crisi parossistiche di amore e di dolore. Non era isterismo, no, era incandescenza d'amore. Io ero e sono della schiera ardente e penitente delle Maddalene, e per levare Gesù dalla croce accetterei non solo metaforicamente, ma nella realtà, d'essere inchiodata al suo posto. Crede lei che il mio soffrire mi basti? No. È tanto, così tanto, che senza una speciale grazia di Dio il mio essere non potrebbe sopportarlo e il cuore si spezzerebbe nello spasimo. Ma non mi basta. A me, Maria della Croce, anima di Cristo, non mi basta. E se anche Dio lo aumenterà, non mi basterà mai, 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 perché i dolori del mio Salvatore sono stati infiniti e vorrei infiniti i miei. Non so se nessuno dei sacerdoti si sia mai accorto di quei miei abbracci al crocifisso. Non credo, perché facevo una barricata di seggiole contro le due porte e stavo sempre con il mio acutissimo orecchio teso. Non volevo essere scoperta. Quando pregate, chiudetevi nel segreto e il Padre che vede nel segreto ve ne darà la ricompensa. Ma il brutto era quando Gesù era sull'altare. Allora il pianto mi cadeva lungo le guance. Per fortuna erano sempre ore in cui la chiesa era deserta. Perciò solo il mio vecchio parroco mi scoprì qualche volta, ma di lui non avevo molta vergogna, sapeva già abbastanza di me. E veniamo al Venerdì Santo, l'unica volta che andai alla funzione delle 3 ore di agonia, e per poco non ci rimasi morta. Eravamo andati io, papà e mamma. Caso inaudito negli annali di famiglia, mamma aveva consentito a questo mio desiderio. Era con noi anche una buona signorina. Alle 11 avevo tanto pianto ai piedi dell'altare, guardando il mio Gesù e la Divina Madre dal cuore trafitto. Ma non mi sentivo male. Non mangiai quasi nulla, perché quando piango non posso più mangiare. Andammo dunque in chiesa. Eravamo seduti quasi sotto al pulpito. Alla seconda parola cominciai a sentirmi molto male. Una sofferenza mai provata fino a quel momento, ma una sofferenza terribile. Il primo attacco di angina pectoris lo ebbi proprio il Venerdì Santo e nelle ore dell'agonia di Gesù. Se si pensa che un medico dell'antichità, riuscito a individuare questo male e le sofferenze e i pericoli che porta, ma non a trovare le cure, ebbe a definirlo pausa della vita in cui si soffre la morte, si può capire cosa esso sia di terribile. Solo chi ha provato quell'angoscia straziante di spasimo, di crampi, di soffocazione, di collasso, può sapere cosa essa sia in realtà. Ed io l'ho provata per la prima volta il Venerdì Santo. In agonia Gesù, in agonia Maria di Gesù. Ho creduto morire proprio. Uscire non si poteva per la folla e poi non si può camminare in quei momenti. Mi dovetti quasi svestire in chiesa perché tutto quanto allaccia aumenta il soffrire. Ma non ebbi paura. Sentivo che Gesù mi issava sulla croce. Lo avevo tanto chiesto in quei 5 anni di accettarmi per vittima. Era venuta l'ora beata del consenso divino. È venuta in un giorno e in un'ora così colmi di significati. Lei potrà dire, ma si era sentita male anche l'anno avanti. Oh, era tutto diverso. Quello era parso quasi un inizio di colpo apoplettico dovuto a mala circolazione. Un grande afflusso di sangue al collo e al capo, una vertigine intensa e basta. Questo era spasmodico dolore, era sudore ghiaccio, era agonia vera e propria. Fu il regalo di Gesù morente alla piccola vittima. Dopo, passata la crisi, tornai come prima. Solo ero molto stanca, ma dopo un buon sonno non sentii neppure più la stanchezza. Venne l'estate. Quell'anno non tornò da noi la solita famiglia che veniva ogni estate e con la quale eravamo in una relazione di amicizia. Eravamo in trattative con un altro conoscente nostro, ma all'ultimo momento non poté venire. Eravamo perciò senza nessuno. Alla fine di giugno una signora nostra conoscente ci chiese se avremmo ospitato un signore solo, un dottore, il quale voleva una casa molto quieta di persone non popolane dove si potesse mangiare e dormire bene e in pace. Durata dell'affitto 2 o anche 3 mesi. Però questo dottore voleva avere il permesso di portarsi seco un giovane suo protetto, il quale spesso sarebbe stato suo ospite e che avrebbe dato consultazioni in una stanza durante qualche ora del giorno. Consultazioni. Una parola che vuole dire molte cose. Si danno consultazioni mediche e legali, si danno consultazioni anche sull'arte di coltivare le cipolle. Basta essere dottori in agraria. Accettammo perché era molto conveniente e poco faticoso. Una persona sola da servire perché il consulente alloggiava altrove, era quello che ci voleva per me. Il 1° luglio cominciò ad arrivare il consulente. Un discreto giovane come aspetto e un buon ragazzone come morale. Si insediò nella stanza dove ora sto io, allora salotto, e non volle che io levassi un quadretto del crocifisso davanti al quale pregavo. Mi disse che egli era molto credente e che desiderava avere nella sua stanza di consultazioni quel quadro sacro. Benissimo, non dava nessuna noia. Entrava, usciva, calmo, rispettoso e silenzioso. Il 4 luglio arrivò il dottore. Persona distintissima. Comprendemmo poi che era anche coltissima e molto ricca. Gli piacque tutto e fissò subito di restare per 3 mesi. Per il primo giorno disse che avrebbe mangiato fuori di casa per dare tempo a noi di trovare le uova di cui faceva largo uso e fissare il pesce, perché uno dei pasti doveva essere a base di pesce per causa della sua uricemia. Vide il pianoforte e mi chiese se gli permettevo di usarlo. Suonava e cantava benissimo. Gli risposi che facesse pure. Il giorno dopo si iniziò la pensione vera e propria. Dopo il pasto del mezzogiorno, il dottore era salito nella sua camera, anzi nel salottino del piano, per riposare. Io ero andata in cucina a rigovernare. Mamma era con me e papà dormiva nella sua stanza. Tutto taceva in quell'ora caldissima. Io, d'un tratto, mi sentii stranamente male. Non un male fisico, no. Era un male non fisico, perché non c'era dolore alcuno, ma mi turbava anche il fisico. Non so spiegare. Uscii in cortile per respirare, parendomi che l'aria della casa si fosse fatta d'un tratto mefitica. Ecco, forse questa è la sensazione più giusta, un'aria corrotta. Ma anche in cortile era lo stesso. Anzi, mi pareva che mani invisibili mi opprimessero il petto, mi tappassero le nari. Mamma non sentiva nulla. Con fatica rientrai in casa. Con fatica, perché qualcosa mi respingeva dalla casa. Volli salire al primo piano per prendere il cardiotonico che usavo quando ero sofferente. Salii la scala. Fino al primo breve pianerottolo tutto andò bene, ma quando iniziai la salita della seconda rampa, avvertii una forza che mi spingeva indietro come per impedirmi di salire. Avevo proprio la sensazione di 2 mani molto grandi e forti che mi si appoggiassero al petto respingendomi con grande vigore. Lottando e tenendomi bene stretta la ringhiera, riuscii a salire. Quando giunsi al primo piano, di fronte alla porta chiusa del salottino, la sensazione divenne paurosa. Che avvenne allora in me? Non lo so. Mentre penetravo nella nostra camera da letto, compresi, come lo vedessi coi miei occhi, che in quel salottino, dal quale nessun rumore usciva, si faceva dello spiritismo. Credo di appartenere alle persone coraggiose, purché il terremoto e le rivolte popolari non mi fa paura nulla. Non le malattie contagiose, non le sofferenze, non gli animali. Sto a rispettosa distanza dai gatti non perché non mi piacciano, ma perché mi saltano agli occhi. Cosa vedono nei miei occhi non lo so. Constato che quando può il gatto mi si avventa contro e perciò sto alla larga da questo felino. Sfuggo le serpi perché mi fanno ribrezzo. Tutte le altre creature le amo, topi compresi, per i quali le mie compagne di sesso fanno tanti strilli. Non ho paura dei fulmini né dei venti, ma dello spiritismo ho una paura nera, come ho paura di tutto quello che è misterioso. In collegio le suore dicevano di sovente: «Pensate che bellezza se ora apparisse un angelo, la Vergine, Gesù!» Ed io pronta: «No, per carità, salterei fuori dalla finestra!» «Perché? Per paura di Dio?» «No, per paura che lo spirito del male si vestisse di quelle parvenze per trarre in inganno. Mi dicessero: tu guarisci se ti lasci curare da un magnetista o da qualcuno di coloro che praticano magie e scienze occulte. Io ricuserei, come ho ricusato la guarigione per tema che un pezzettino di demonio mi restasse addosso. Quando nel 1921 ero in lotta con mamma per via di Mario, mia madre andò da un occultista. Non so cosa combinarono. Mi mandò un talismano che mi guardai bene dal portare addosso, ma solo a riceverlo, solo l'andare da quel mezzo diavolo, per me certa gente è molto parente del diavolo, mi portò quel che mi portò. Ma mia mamma ci crede a certe cose e del diavolo, al quale crede sì e no, non ha paura. Insomma, per tornare al fatto, io compresi che si faceva dello spiritismo. Perché lo compresi? Ma lo compresi e basta.